reshuffle. The Lexus LS and on bubbles. I usually hang around guys who's rebels. Sip on codeine, not no Red Bull. Cleared out my whole schedule and still you act like you're too busy. Bitch, stop acting like you got a real job.
Bitch, that's not a real job.
Taking those pics in a bra shouldn't jam your schedule. We made plans twice and it's unsuccessful. I'm cause the more that I look in your face, you look like your dad. And it's hard picking him with a big old white ass. Damn, that's crazy.
Sono le 11.40, questa è Controradio, 11.40, questa è la conduzione della domenica mattina, iniziamo con un po' di musica, poi fra un attimo chiameremo il Lamma, vabbè, solite nuvole, a Firenze in questo momento non piove, le strade sono ancora un po' bagnate e probabilmente ripioverà. Vediamo un po' un'occhiata a Peretola dove il cielo è coperto, ci sono 11 gradi e mezzo di temperatura, mentre sulla costa è la stessa identica cosa, forse un po' qualche grado in più, un grado in più. Queste sono le condizioni, vediamo un po', tra un attimo diciamo che cosa ci dirà il Lamma.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Ma abbiamo iniziato così: 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Ripeto l'annuncio: se qualcuno volesse raccontare un suo viaggio particolare, ma anche semplicemente un suo viaggio che in qualche modo è stato un viaggio che ha lasciato un'impronta nella propria vita, lasciate pure un WhatsApp al 342-8104-111. Poi vi contatterò con calma, vediamo un po', così ci raccontate il viaggio alla radio durante la domenica nella trasmissione di Viaggi del Controradio Club. L'Atlantico regna sovrano sul nostro meteo. Buongiorno Matteo Rossi, ti piace questa introduzione?
Buongiorno a tutti. Sì, direi assolutamente.
Il re Atlantico sta governando il nostro meteo ormai mi sembra un mese, non so quanto.
Si vede soluzione di continuità per questo flusso appunto occidentale che perversa, che non è bloccato nel suo scorrere verso est.
Non è un cutoff, sono proprio sembra un cutoff, ma non è.
No, scorrono una dietro l'altra e le perturbazioni, diciamo, ecco. E vanno a interessare un po' la penisola, fasi alterne, ma insomma spessissimo piove, e tant'è che ci attendiamo all'arrivo della pioggia anche oggi pomeriggio sera, insomma, a partire dalla costa nel pomeriggio, poi arriveranno anche nell'interno.
Si chiama Marta.
Debole, associata a scirocco inizialmente, quindi oggi generalmente piuttosto debole.
Arriva Marta, Matteo. L'hanno chiamata Marta. L'hanno chiamata Marta, l'ennesima saccatura, la chiamiamo così.
Sì, la saccatura si approfondisce. Poi ce ne saranno altre martedì, mercoledì e giovedì, ecco.
Diciamo quelle ce ne sono così tante che non tutte danno un nome, ho notato.
No, sarebbe anche infatti un po' esagerato.
Cioè, c'è quella di lunedì, quella di mercoledì, quella di giovedì.
Giovedì, esatto. Mercoledì e giovedì c'è da dire che c'è anche un aumento delle temperature associato evidentemente questa di mercoledì, martedì sera, mercoledì, ora la tempistica non è mai semplice, comunque si approfondisce un po' di più, per cui tira su aria anche più calda, per cui non è una bella notizia questa,
no.
Perché porterebbe anche pioggia anche in montagna, ecco. Mercoledì e giovedì è prevista pioggia anche in alta montagna,
fra l'altro bisogna dire che quest'anno hanno goduto di una buona quantità di precipitazioni nevose, infatti i nostri
sì, la situazione è buona là, in realtà gliele potrebbe portare via un po', magari non tutta, ecco, quindi
E domenica cerchiamo di capire qualcosa a lunga scadenza, però la situazione che stiamo descrivendo domenica dopo domenica è sempre la stessa, quindi l'unica domanda che possiamo fare è quando finirà.
Sì, allora, come detto, c'è questo caldo in arrivo mercoledì, giovedì, e poi potrebbe cambiare qualcosa proprio nel fine settimana prossimo, quindi tra sabato e domenica, flusso un pochino più meridiano, arrivare un pochino più fredda, continuano a scorrere le perturbazioni, quindi è sempre un flusso atlantico, però un pochino più ondulato, quindi con anche arrivi di aria un pochino più fredda, per cui già sabato e domenica, per esempio, la neve che è andata via potrebbe rinevicare un po' sull'Appennino, perché arrivano temperature più basse, di nuovo perturbazioni, però questa volta nevose, quindi in montagna, per cui potrebbe meridianizzarsi un po' il flusso.
Ecco, questo termine mi piace, meridianizzarsi, cosa vuol dire meridianizzarsi?
Appunto, queste ondulazioni sono più pronunciate, quindi favoriscono l'ingresso di aria più fredda o anche aria più calda a seconda della posizione in cui si trova l'Italia nei vari momenti, però sono appunto flussi più nord-sud e sud-ovest e sud-nord, ecco.
Non est, ovest-est come
non quelli. Ovest-est come sono principalmente in questi giorni. E quindi
che scendono lungo i meridiani che, come tutti sappiamo, scorrono da nord a sud.
Che il flusso invece occidentale, quello classico, che si chiama anche in gergo tecnico flusso zonale, non so se l'hai mai sentito dire.
No, questo non l'avevo mai sentito.
Zonale perché vengono tutte più o meno dalla stessa zona, secondo i paralleli, diciamo, mentre un flusso meridiano è un flusso che invece attraversa paralleli tipico del.
C'è un interessante commento di Alberto che dice: i miei poveri porcellini d'India hanno i piedi lessi, il prato non riceve più, è saturo e loro sono sempre nel bagnato. mi dispiace per i porcellini d'India di Alberto, quindi un problema in più.
È tutto molto saturo, tant'è che
no, però c'è una preoccupazione, no? Cioè, tutto molto saturo, se dovesse veramente venire un acquazzone forte, siamo,
stavo dicendo questo, tant'è che tutte le volte che stiamo a fare le allerte, le vigilanze, parliamo con gli idrologi, ci dicono sempre che anche se noi non prevediamo grosse quantità d'acqua, però loro sono sempre al limite di mettere eventualmente un'allerta anche arancione. Per frane, per rischio frane.
Ecco, questo è importante, perché a volte la gente non capisce, ma come piove poco c'è un'allerta arancione, perché uno dei fattori è proprio quello, le condizioni del suolo.
Quindi il rischio idrogeologico per le frane, ma anche per il reticolo minore, insomma, con i terreni molto saturi basta magari che piova anche meno, tant'è che sono state messe nei giorni scorsi anche le allerte gialle per il momento.
Con piogge.
Comunque con piogge che non erano nemmeno l'allerta gialla, ovviamente. Però addirittura ragionavano i miei colleghi idrologi su eventuali anche allerte arancioni, che poi non sono state messe, però c'era anche il rischio.
Ecco, quindi un consiglio a nostri ascoltatori.
Territori particolarmente.
Perché c'è questa cosa, no? Che uno sente allerta arancione, però non guarda al tema, a che cosa si riferisce.
Alla tipologia, certo.
Alla tipologia, perché non è un'allerta, ci sono diverse allerte arancione per il vento, allerta arancione dal punto di vista idrogeologico, e quindi deve anche stare attento a interpretare il dato, però il dato corretto, a che cosa si riferisce.
Sì.
Arriva una domanda personale, Matteo, non so se la posso mandare in radio. Sei già andato a cercare i dormienti?
No, i miei colleghi li sento parlare, sì.
I dormienti sono i funghi.
Io non sono così appassionato. Ogni tanto mi trascinano.
Apprendiamo che è il periodo dei dormienti, quelli che non sono usciti prima.
L'ho preso anch'io nelle settimane scorse, insomma, parlavano di questi dormienti.
Va bene, grazie. Però... grazie Matteo Rossi dell'AM, come al solito poi. Giorno per giorno aggiorneremo, però al momento mi pare che, come del resto è un po' che lo dite voi dell'AM, che fino al 15 di febbraio è sempre, sì, è la solita zuppa, fino al primo, la metà di febbraio, quindi via
un pochino più fresca la cosa, però
via via abbiamo confermato queste previsioni che li state dando più o meno di linea generale sin dall'inizio del mese, quindi avevate ragione.
Sì, sono confermate, sì, per il momento.
Buona domenica.
Buona domenica a tutti, ciao Jim.
You can run all your life. away this ball and chain.
Di sera 2026 sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 9 febbraio, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo Il Padrone di Gianni Clementi, una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a indignare in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndondimenticare.com.
Mercoledì 11 febbraio alle 17:30 Chiara Faggiolani presenta Libri Insieme, viaggio nelle nuove comunità della conoscenza. La Terza Editore, introducono Alessandro Pagnini e Gianbruno Ravenna. Mongolia, il nuovo viaggio della Contraradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Sei in sintonia con Controradio.
Stargazing.
La scorsa puntata di Stargazing ha riscosso molto successo, parlava delle sonde Voyager, e allora abbiamo deciso, siccome c'è tanto da dire perché il viaggio continua, abbiamo deciso di dedicare un'altra puntata. Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi di Osservatorio di Arcetri, INAF.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buona domenica, ciao Jimmy.
In realtà il grande successo è anche nei miei confronti, quindi sono più che felice, perché come dicevo la scorsa puntata, quelle Voyager quando vennero lanciate colpirono moltissimo la mia fantasia, il mio entusiasmo, perché appunto venivano dedicate ad andare oltre i confini del sistema solare, in qualche modo cercare di entrare in contatto con i famosi alieni. Ma allo stato dell'arte, dottoressa, come siamo messi?
Il contatto con gli alieni è ancora direi lontano, però diciamo il viaggio continua. Noi ieri, domenica scorsa, abbiamo parlato solo della prima parte del viaggio, mentre secondo me è interessante, forse anche più interessante, quello che è venuto dopo, no? E quindi per questo mi sembrava interessante riprendere l'argomento, no? Allora, avevamo detto che questo delle Voyager 1 e 2 è ancora oggi un progetto, come dici te, della NASA, di enorme successo, perché queste sonde che inizialmente lanciate nell'estate del 77 prevedevano una durata della missione di 5 anni, e poi si sapeva che sarebbe stata estesa a 12 anni per effettuare quello che veniva chiamato il Grand Tour dei pianeti, cioè passare vicino e osservare un po' da vicino tutti i pianeti esterni del sistema solare, i giganti gassosi, diciamo, andando quindi a osservare da vicino Giove, Saturno, ma anche Urano e Nettuno. In realtà poi è andato ben oltre, ma molto oltre, no, le aspettative.
Incredibile, dottoressa, volevo far mente locale, no? nostri ascoltatori, no, a pensare qual era la tecnologia che avevamo nel 1977. E la cosa incredibile è che siamo ancora in contatto con queste sonde a tecnologia del 1977, quindi praticamente
anche
analogiche.
Precedente, no? Te devi considerare che,
certo,
quando uno programma e disegna una sonda, utilizza l'elettronica che c'è in quel momento, anzi utilizza elettronica che è consolidata, insomma, no?
Affidabile.
Affidabile, esattamente,
certo.
Perché non puoi mettere una roba nuova che magari ti si rompe e non la va. Quindi è tutta elettronica ben anche precedente agli anni 70, quando, considerate, non c'erano telefoni cellulari nemmeno nelle idee, no? E tutto. Però diciamo che tra l'altro qualcuno aveva chiesto se trasmettono nella stessa maniera, c'era stata una domanda su
sì.
In realtà la trasmissione delle sonde di oggi rispetto alle Voyager sotto certi aspetti è simile, nel senso che si utilizzano sempre onde radio, onde che vanno alla velocità della luce, quindi diciamo da questo punto di vista non è cambiato niente, però in realtà la tecnologia è cambiata tanto, è cambiata la nostra capacità per esempio di ricevere i segnali a terra. Ora i segnali dalle sonde li riceviamo con delle antenne che sono molto più capaci di ascoltare, diciamo così. Non solo, l'elettronica a bordo è molto più semplice, trasmetteva pochi bit al secondo, adesso trasmettiamo migliaia, milioni, centinaia di migliaia di bit, quindi molto molto più efficiente. Ci sono delle tecnologie per correggere gli errori, i dati che mancano, siamo in grado di sentire cose molto più, diciamo, segnali molto più deboli, quindi insomma è chiaro che le sonde di ora sono molto molto più efficienti. Però ci ho detto, e tutto sommato dicevo che questa sonda che era stata, si pensava, va bene, arriverà a Urano, Nettuno, ai pianeti più esterni del sistema solare. Ricordo che Nettuno si trova a una distanza dal Sole di 30 unità astronomiche. 30 unità astronomiche vuol dire, l'unità astronomica è un'unità che si utilizza in astronomia, appunto, e si utilizza in genere per le misure nel sistema solare, perché una unità astronomica corrisponde a 150 milioni di chilometri, che è la distanza tra la Terra e il Sole, la distanza media, grosso modo, no? Nettuno si trova a 30 unità astronomiche. Ecco, ora, dopo quasi 50 anni, le sonde non solo sono arrivate a Nettuno, la Voyager 2 è arrivata a Nettuno, l'altra è stata mandata lungo un'altra direzione, ma comunque entrambe le due sonde si trovano a distanze di 130 e 170 unità astronomiche più o meno, quindi mediamente 5 volte di più di quello che era stato previsto nell'ipotesi, diciamo, migliore, no? E questo è stato possibile grazie sia al fatto che tutto ha funzionato chiaramente, e tutto sommato ancora seguita a funzionare, gli strumenti di bordo e di comunicazione con la Terra vanno ancora, no? Quando sono state lanciate le sonde, le sonde sono arrivate lontane, anche perché quando sono state lanciate, come dicevo l'altra volta, hanno sfruttato un effetto che si chiama effetto fionda, no? Che rende l'idea al nome, dovuto alla forza di gravità della forza di gravità e della spinta gravitazionale dei pianeti a cui sono state fatte passare vicino, no? I pianeti si trovavano nel 77 in una configurazione particolare e giusta, e quindi passando vicino ai vari pianeti, ogni pianeta gli ha dato una specie di spinta gravitazionale che ha permesso di accelerare moltissimo il viaggio delle sonde. Ma poi il fatto è che queste sonde viaggiano in uno spazio sostanzialmente vuoto, dove non c'è attrito, a meno che non trovino qualcosa che li fermi, ma è assai poco probabile, perché è uno spazio dove non c'è praticamente nulla, ci sono particelle e basta, come vedremo, vi dico dopo, no? Però non è che un protone ferma una sonda, e senza bisogno quindi di carburante, di motori, no? I motori nelle sonde in genere gli servono per cambiare rotta, per aggiustare lievemente la traiettoria, per far girare la sonda, altrimenti quella per inerzia continua, diciamo, la sua strada. E comunque, quindi, continuando la loro strada, hanno raggiunto Giove, hanno raggiunto Saturno, hanno osservato gli anelli di Saturno, le lune, hanno continuato per la Voyager 2 ha continuato visitando Urano, per esempio scoprendo che è un pianeta sdraiato, no? Mentre tutti i pianeti ruotano intorno al Sole e intorno a se stessi, con l'asse di rotazione praticamente verticale, e invece Urano c'ha l'asse di rotazione orizzontale, per cui rotola lungo l'orbita sdraiato. A me questa cosa mi diverte molto, però. Di Nettuno invece ha mostrato Venti, ha studiato Tritone, che è la luna più grande. Considera che se guardi Tritone su Wikipedia, le immagini che ti mette sono ancora quelle della Voyager 2, per dire, insomma, non è che siamo andati tanto più avanti. Poi con il sorvolo di Nettuno, appunto, la missione planetaria della Voyager sarebbe potuta concludere, eppure con soddisfazione, come dicevamo prima, no? Perché però, siccome funzionava alla grande, la faccenda si è fatta ancora più interessante e la NASA ha deciso di estendere ulteriormente la missione, cambiandone il nome da Voyager a Interstellar Voyager Mission, che è più figo, no? Una missione interstellare. Con l'obiettivo di andare a studiare l'eliopausa, cioè il confine teorico tra il sistema solare tra il sistema solare e lo spazio interstellare, inteso come il luogo dove il sistema solare, se definiamo il sistema solare come il posto dove impera il vento solare, diciamo così. Ora mi spiego meglio. Qualche domenica fa abbiamo parlato del fatto che il Sole produce vento solare, cioè un flusso di plasma, che sono particelle cariche elettricamente, sostanzialmente elettroni, protoni e qualche nucleo di elio, che sfuggono agli strati esterni della nostra stella, e queste particelle vengono spinte nello spazio intorno al Sole in tutte le direzioni e viaggiano, perché il plasma, avevamo detto, è molto caldo, centinaia, decine di migliaia di gradi, è molto veloce, va tra 700-800 km al secondo a 400 km al secondo, dipende da quel momento se il Sole è molto attivo e da una serie di fattori, ed è fatto di particelle elettricamente cariche, quindi si porta dietro il campo magnetico. Il campo magnetico è attaccato a queste particelle, diciamo così. Il vento solare si spinge a quelle velocità, quindi, a distanze di miliardi di chilometri dal Sole, formando, immaginati, una bolla gigantesca intorno al Sole di vento solare, diciamo così, che viene chiamata eliosfera. E questa eliosfera è molto importante per noi, per la Terra e per la vita, perché in qualche modo fa da scudo contro le radiazioni cosmiche, assorbendone la gran parte, in maniera simile a quello che fa la magnetosfera terrestre, fermando le particelle del vento solare. Quindi il vento solare da una parte viene fermato a terra dalla magnetosfera, e la magnetosfera della Terra, cioè il campo magnetico terrestre, ci protegge dal vento solare, che comunque sono particelle cariche, radiazioni e dannose per noi. Però il vento solare stesso, espandendosi in questa bolla intorno al Sole, racchiude, diciamo, i pianeti del sistema solare, questa bolla ci protegge dalle radiazioni cosmiche che provengono dal mezzo interstellare, che è il gas molto molto rarefatto, pochissimo denso, che sta tra le stelle. A mezzo interstellare vuol dire questo, no? Tra le stelle, quindi anche tra il Sole e le stelle a noi più vicine. Questo gas è poco denso, è fatto di poche particelle, ma ha comunque una sua pressione, un suo campo magnetico, e quando si scontra il mezzo interstellare con la bolla del vento solare, con l'eliosfera, a un certo punto questo gas interstellare, questo mezzo interstellare, è capace di rallentare il vento solare, e addirittura a un certo punto lo rallenta tanto da creare degli shock, delle onde d'urto, diciamo, e poi addirittura lo ferma. Il punto in cui il mezzo interstellare ferma il vento solare è chiamato eliopausa, che quindi è praticamente
è la fine, è la fine del sistema solare, viene considerato
esattamente, può essere considerato il confine in cui il vento solare cessa di essere predominante rispetto alle particelle del mezzo interstellare, e quindi in qualche maniera dove finisce l'influenza del Sole in termini di vento solare e inizia lo spazio interstellare. E questa specie di questa frontiera, diciamo, l'eliopausa, si trova a 100-120 unità astronomiche, cambia. E diciamo che questo è un modo di considerare il confine del sistema solare. Qualche altra volta forse anch'io vi ho detto che i confini del sistema solare sono la nube di Oort. La nube di Oort è una specie di guscio di pezzi di ghiaccio, palle di ghiaccio e polvere, che è un luogo estremo del sistema solare, da dove provengono le comete, no? Allora, quello è molto molto più lontano, tra 20.000 e 100.000 unità astronomiche, però lì, diciamo, è il confine del sistema solare, nel senso che è sono gli ultimi oggetti che vengono trattenuti dalla forza di gravità del Sole. Più lontano non c'è niente di legato gravitazionalmente, però diciamo in qualche modo anche l'eliopausa, forse in altri termini, è un confine. Ecco, e la forma di questa bolla dell'eliosfera cambia con il vento solare, con l'attività del Sole, che abbiamo detto è mutevole, cioè dei picchi di attività, dei momenti di calma, ma studiare come funziona è molto importante proprio per via di questa funzione di scudo protettivo, no? Dalle particelle, dalle radiazioni del mezzo interstellare che vi dicevo prima. E le Voyager sono uscite dall'eliosfera, hanno attraversato questo confine, che abbiamo imparato grazie alle Voyager che non è affatto netto, la 1 nel 2012 e la 2 nel 2018, fornendo per la prima volta delle misure dirette di quello che accade ai gas nel pressi del confine tra due punti diversi, in due punti diversi, perché erano state mandate in due direzioni differenti, no? E quindi hanno visto che non si tratta di un confine preciso, ma di una zona di transizione in cui le particelle dell'eliosfera e il mezzo interstellare della Via Lattea hanno un'interazione, tra l'altro hanno visto molto meno turbolenta di quanto fosse previsto, e hanno anche trovato che il mezzo interstellare galattico è un po' più denso del previsto, e significa che la bolla potrebbe anche rimpicciolirsi, proteggerci di meno, e ovviamente con qualche danno per la Terra e per i pianeti interni. Comunque, insomma, dobbiamo approfondire ulteriormente, e per questo ci serve farlo e capire come funziona. Però c'erano diciamo hanno aggiunto delle altre informazioni molto importanti rispetto a quelle per cui erano state previste.
La cosa incredibile, vabbè, la comunicazione si capisce, le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce, però che gli strumenti di bordo, che sono quelli che fanno l'analisi delle particelle di queste due sonde, continuano a funzionare, quello mi stupisce ancora di più, dottoressa.
Beh, anche perché sono stati sottoposti a delle, diciamo, condizioni estremissime, ovviamente.
E non previste,
fra
l'altro.
La roba nello spazio non è protetta, appunto, cioè sì, è protetta perché uno le costruisce in modo da essere protette, però vengono bombardate da queste radiazioni, sia del vento solare che sono dannosissime. E quindi, diciamo, questo impatta sulla durata e la funzionalità, insomma, di questi strumenti, chiaramente. Quindi, diciamo, è una cosa effettivamente hanno proprio lavorato bene, un oggettivo, insomma.
Erano forse i tempi d'oro della NASA, dottoressa, la fine degli anni 70, quando proprio c'era
la conquista allo spazio, c'era tante cose che ora fanno molto più finta, diciamo, vabbè.
Dottoressa, grazie tantissimo, arriva un complimento per lei, la conoscenza di questa dottoressa e la sua capacità di raccontare sono infinite come l'universo, ecco.
No, infinite no, io credo che sono perfetto, però ringrazio.
Con questo io direi che anche questa trasmissione, questo racconto è perfettamente riuscito, dottoressa. Chissà dove andremo la prossima settimana, ancora non lo sappiamo. Buona domenica, dottoressa.
Grazie, buona domenica a tutte e a tutti.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene.
Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti, professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 febbraio alle 16.30 a Fogo, spettacolo vincitore del premio di drammaturgia 2024 sui generis Torino Fringe Festival scritto e finalista premio Inbox 24-25. Nicolas sogna di diventare un campione di nuoto, ma un evento irreparabile lo costringe a fare i conti con i propri tormenti d'infanzia e con la sua vera natura.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
L'albero del mese per gli artisti di Firenze è l'olivo. Quindi oggi avremo un esperto, il dottor agronomo Luca Socci. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
L'olivo è importantissimo per la nostra regione, è l'olivo che ci regala tante belle cose e quindi dobbiamo dargli periodicamente, dobbiamo ricordarci e dare informazioni su questo regalo incredibile. L'olivo è una pianta generosa, vero Luca?
Sì, senza dubbio l'olivo è una pianta molto generosa che ci ha accompagnato per secoli. Ci ha dato in varie forme energia, cura del corpo, alimentazione, quindi è una pianta per noi quasi sacra, direi. È una pianta pioniera perché si adatta a terreni difficilissimi. Ha solo un problema: non vuole ristagno d'umidità sia atmosferica che nel terreno, per cui la troviamo anche in terreni impervi, sassosi, sulle rocce, sui muri, ma non lo troviamo mai nei fondovalle dove il terreno è più pesante, dove è compatto, dove l'acqua è ristagna. Questo è l'unico limite.
È una preoccupazione di questi tempi è come l'olivo vivrà i cambiamenti climatici, che sono anche cambiamenti anche dello stato del terreno, della quantità di acqua che c'è, e quindi ultimamente c'è tanta preoccupazione. Luca, cosa possiamo fare per l'olivo, visto che l'olivo ha fatto tanto per noi?
Con i cambiamenti climatici sicuramente le fasce di coltivazione si sono allargate, e dove i periodi di siccità si allungano troppo comincia a soffrire anche lui. E quindi l'unico rimedio non può essere l'irrigazione. Il problema è dove troviamo l'acqua. Perché se riusciamo a conservarla e a metterla da parte, tutto è possibile. Se invece lasciamo che se ne vada tutta, come ora stiamo vivendo un periodo da qualche mese a questa parte di intense piogge, insomma di più o meno intense piogge però continue, ecco, tutta quest'acqua bisognerebbe non lasciarla sfuggire. Perché ci può essere utilissimo in momenti di siccità.
L'olivo è una pianta, diceva, molto antica, però una cosa che mi sorprende nella scheda è che l'olivo non è originario tipo dell'Italia o della Grecia, dove in realtà la nota dice viene dalla Georgia. Sì,
è vero.
Come è arrivato? È stato portato, o è stato un suo lento impadronirsi di territori limitrofi fino ad arrivare alle nostre latitudini?
No, l'olivo ha seguito le migrazioni umane.
Eccoci.
Senza dubbio ha conquistato il Mediterraneo perché portato dai popoli che dal Medio Oriente si sono poi diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, ma ci sono delle vie incredibili. Per esempio l'olivo nell'Ottocento, nel 1800 è arrivato in Giappone, per esempio, facendo un giro lunghissimo, partendo dalla Spagna, arrivando nel Sud America, e con i missionari giungendo poi in California, e dalla California in Giappone. Non a caso la varietà che è arrivata in Giappone si chiama Mission.
perché è portata dai missionari che controllavano, erano su tutte le navi spagnole e anche portoghesi, devo dire, che praticamente hanno portato tutte queste varietà di piante in Giappone. Molto interessante. E non c'è dappertutto però l'olivo, per esempio nel resto dell'Asia
l'olivo non si adatta climaticamente dappertutto, però è tipico delle zone temperate e subtropicali. Ora, siccome sul nostro pianeta ci sono due fasce temperate, una nell'emisfero nord e una nell'emisfero sud, troviamo non a caso in tutte e due le fasce temperate, quindi in Sud America, in Sud Africa, in Australia, la Nuova Zelanda, in Cina, in Giappone.
Ci sono quella dell'olivo, no? In Toscana è una tradizione, no? Ci sono anche piccole piantagioni di olivo che caparbiamente, no? I possessori continuano a voler produrre l'olio, anche se magari quell'olio poi alla fine viene a costare una cifra pazzesca, però per l'orgoglio, no? Di avere il proprio olio. A riguardo, Luca dice, ne vale la pena avere 30-40 piante d'olivo tutte le volte, produrre il proprio olio? È solo un vezzo o secondo te è una cosa da fare, Luca?
No, non può essere solo l'olivo, deve essere, bisogna portarlo anche ad avere un valore economico, cioè non deve essere soltanto una coltivazione che si fa part time o perché piace l'olio, può essere anche economicamente valida. È una questione di numeri, sicuramente. Chi ha poche piante fa più fatica,
certo.
Però c'è chi ci vive con poco più di 1000 piante. Allora dico, tra coltivarlo con successo e abbandonarlo, il passo è breve. Perché come ogni pianta va coltivata. Allora mi sembra che ci sia in giro una concezione dell'olivo come pianta permanente, come le piante del bosco, no?
Se non ha bisogno di nulla, praticamente, questo vuole dire.
Non ha bisogno di niente. Ma com'è possibile? È una pianta da frutto e quindi va coltivata.
Ecco.
Quindi è vero che nella Toscana interna il costo di produzione è molto più alto che sulla costa, per esempio. Perché? Perché la produzione unitaria è più bassa, perché climaticamente è più difficile coltivarlo nella Toscana interna. Resta il fatto che la composizione dell'olio ottenuto quando la pianta è in difficoltà è sicuramente migliore di quello ottenuto da una pianta che
è florida. Incredibile questo, molto curioso questa storia.
Diciamo che le piante danno il meglio di sé quando sono in difficoltà.
Bene, con questo chiudiamo. Grazie al dottore agronomo Luca Socci, grazie per questo spaccato sull'olivo, una pianta generosa. Buona giornata, buona domenica.
Voi, arrivederci.
E per il libro aggiustiamo leggermente il tema, no? Una volta al mese facciamo un libro per bambini che anche gli adulti dovrebbero leggere. Questa settimana abbiamo allargato un po' perché abbiamo un libro per ragazzi che anche gli adulti dovrebbero leggere. Buongiorno Sara Day.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Ecco qua, allora il titolo è Le amiche che vorresti e dove trovarle, quindi si riferisce alle ragazze questa volta, Sara.
Allora, in realtà questa è una guida, una specie di guida sincera che accende la curiosità di tutti. L'autrice è Beatrice Masini, che cura i testi, e c'è una bellissima parte illustrata che è fatta di ritratti, poi ti spiego il perché, che è a cura di Fabian Negrin. In realtà nell'introduzione al libro l'autrice stessa che fa diciamo una sorta di puntualizzazione sui destinatari di questo libro, che sono tutti, tant'è che si chiede: cosa proverà una ragazzina, come dicevi tu, davanti a questi ritratti di colori e parole? Ma un ragazzino che cosa proverà? È una signora? È un giovane uomo? E aggiungo io, è un uomo adulto? Quindi è innanzitutto un libro che pone un sacco di domande, e questo è molto bello, perché quando leggiamo leggere anche delle domande che ci vengono poste dall'autore è una bella cosa, è un bel tempo sospeso in cui stare. E poi ci dice che questo in realtà è un libro dedicato a tutti, a chi vuole addentrarsi all'interno di un percorso che vuole ritrovare delle amicizie vecchie e nuove.
Ma si può veramente, la storia delle amicizie è un argomento molto complesso, si può veramente dare delle indicazioni utili secondo te? Perché dipende dall'ambiente, insomma non è una cosa facile definire chi è o chi può essere l'amica perfetta, Sara.
Allora, ti farò delle citazioni che sicuramente colpiscono diciamo la memoria di tutti e ci portano tutti a fare una capriola nel passato. E poi c'è da farsi da prendere in considerazione una cosa. Allora, l'autrice qui fa una selezione di 22 ritratti, e quindi di 22 donne o ragazzine che sono protagoniste di libri, di altrettanti libri. Quindi qui troviamo qualcuno che già per noi sceglie alcuni candidati, diciamo, d'elezione per poter diventare dei veri e propri amici. Si tratta sempre, in questo caso, quindi è una nota molto al femminile, e anche volutamente al femminile, di protagoniste donne, quindi ragazze o adulte. C'è un denominatore comune, no? Perché come sono stati scelti questi 22 ritratti e quindi queste 22 donne? Il denominatore comune qual è? Si tratta sempre per qualche motivo, di ragazze o di donne che sono diverse, molto meno uguali alle generazioni alle quali appartengono, ma soprattutto sono molto primitive, un po' più vicine alle origini degli altri, un po' più in contatto con la materia di cui siamo fatti e anche con la materia del mondo. Quindi questo è un po' il filo rouge, il filo rosso che tiene insieme tutta questa curiosa guida che ci porta all'interno di questa amicizia di lezione. Ti faccio degli esempi, ti porto un po' a casa di queste ragazze. La prima, immancabile, divergente, ovviamente è Pippi Calzelunghe. Ti leggo un estratto di questo libro. Pippi fa sempre quello che vuole, non ha adulti a cui rispondere, ha un papà, ma comodamente lontano, e tutte le volte che un grande incrocia la sua strada è un gran bel guaio per lei e per il grande. Ma allora non saranno i grandi il problema? E accanto a questa introduzione a questa amica di lezione c'è il ritratto di Pippi. Tutte queste ragazze scelte all'interno del libro sono rappresentate con i ritratti. Il ritratto di Pippi sembra un ritratto di Andy Warhol, è fantastico perché c'è il sfondo rosa acceso dello stesso colore della pelle di Pippi, per cui la bambina si confonde totalmente con il mondo che ha dietro. I capelli sono rosso vivo, fuoco, raccolte in trecce che schizzano all'insù, e poi fa la linguaccia e la maglia è blu elettrica, quindi sembra davvero un ritratto di Andy Warhol. L'illustratore sceglie i ritratti perché pensiamo a quando iniziamo a conoscere una persona, no? Qui si parla di amicizia, quindi la nostra mente, il nostro sguardo si sofferma per prima cosa su che cosa? Sui visi, perché è lì che cerchiamo l'emozione. Quindi sono ritratti che approfondiscono degli aspetti di queste protagoniste, ma che lasciano anche grandissimo spazio alla fantasia, alla sensibilità di chi legge. Quindi il ritratto di Pippi ovviamente ne è un esempio di questa storia. Mi farebbe piacere addentrarci anche su degli estratti, perché è evidente, io vi ho detto che è una guida che vuole accendere la curiosità. La curiosità è quella di conoscere più nel profondo queste protagoniste, e in questo caso conoscere più nel profondo Pippi. C'è un estratto del libro che vorrei condividere con voi.
Sì.
Voglio che sappiate che nel Congo belga non esiste una sola persona che dica la verità. Tutto il giorno non si fa altro che dir bugie. Si comincia alle 7 di mattina e si smette al tramonto. Così, se qualche volta mi capita di mentire, cercate di scusarmi. Dipende unicamente dal fatto di aver soggiornato un po' troppo a lungo nel Congo belga. Non saremo amici lo stesso, vero? Quindi questa è l'amica che probabilmente tutti abbiamo conosciuto, chiunque si è imbattuto credo nella fantasia di Astrid Lindgren, che ha creato a voce questa bambina, che è diventata, se vuoi, anche un modello per le generazioni future. E questa è la prima amica che mi sento di condividere con voi.
Ma è molto interessante, sicuramente avrei solleticato anche l'interesse dei nostri ascoltatori, perché proprio è un modo particolare. Una cosa che mi lascia perplesso, che hai detto che tutte queste amiche che vorresti sono in realtà delle persone particolari, però il mondo è fatto di persone normali, quindi è giusto andare a ricercarsi la persona particolare quando siamo contornati in persone normali. Sara, come pensi su questo?
Probabilmente dovremmo andare anche a cercare nella normalità che ci circonda dei pizzichi,
degli spunti,
dei pizzichi di fantasia. E infatti la seconda amica che ti vorrei presentare, ma che sicuramente conoscerai molto bene, è Alice.
Alice.
E ti leggo un pezzo di introduzione che l'autrice fa di questa bambina, ed è molto in contrapposizione anche nell'abbigliamento con Pippi Calzelunghe, no? Tu dicevi, certo, noi siamo circondati da normalità. Alice nell'aspetto è una bambina estremamente normale. Ti leggo un pezzo. Alice eterna bambina, il fiocco in testa, i mutandoni col pizzo, il grembiule, fuori e dentro lo specchio, diversa e uguale. Il brutto dei personaggi dei libri è che non crescono. Li abbandoniamo al loro destino nell'ultima pagina e il resto è immaginazione o silenzio. Chi sono dopo? Sono felici? Tristi? Arrabbiati? Che faccia hanno i loro figli? Siamo sicuri che ci interessa? Il bello dei personaggi dei libri è che non crescono. E quindi qui vediamo una bambina che nell'aspetto è totalmente diversa da Pippi Calzelunghe. È una bambina col grembiule, è una bambina che probabilmente gioca con le bambole, cosa che Pippi Calzelunghe non fa. E la cosa molto bella di questo libro, perché accompagnato, come ti dicevo, c'è il testo e ci sono le immagini, è l'immagine, che il ritratto che l'illustratore fa di Alice, che è veramente potentissimo, perché vediamo una bellissima bambina bionda, però è distorta, è concava, è doppia, perché è Alice che si guarda allo specchio e c'è un tripudio di filamenti dorati che sono i suoi capelli che schizzano in ogni direzione, ma ci sono due occhi fermi che pungono dritti chi guarda, ma non sono due occhi, perché ti dicevo che è allo specchio, e quindi sono quattro. E vediamo come questa bambina appunto solletica un po' la nostra immaginazione. La vediamo così carina, così ben vestita nel suo vestitino azzurro, però ti leggo un estratto che ci porta subito nella dimensione surreale di quello che agisce, di quella che è la sua esperienza. O il pozzo era molto profondo, oppure lei cadeva molto piano, perché mentre scendeva ebbe un bel po' di tempo per guardarsi intorno. Subito tentò di capire dove stava andando, ma era troppo buio per vedere alcunché. Poi guardò le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di armadi e scaffali. Qua e là vide mappe e quadri appesi a ganci. Passando, prese un barattolo da uno scaffale. Sull'etichetta c'era scritto marmellata di arance, ma con sua grande delusione era vuoto. Non le andava di buttar via il barattolo, così mentre cadeva riuscì a infilarlo in un armadio. È un psichedelico, sei d'accordo?
Sì, vabbè, questo ha solleticato la fantasia di artisti, musicisti, down to the bunny hole, giù nel buco del coniglio, e c'è anche chi ha pensato, ha scritto su che cosa poi sia successo dopo ad Alice. Ci sono diverse ipotesi. Beh, interessante, credo che molti adulti lo cercheranno, perché è interessante soprattutto chi ha delle figlie che stanno crescendo. Che ne pensi, Sara?
Sì, perché poi se pensi che è nato veramente come un racconto per tre bambine nel corso di un picnic, e poi come dicevi tu non è affatto solo un libro per bambini, tant'è che ha avuto tante diramazioni ed è una storia veramente vertiginosa e densa di rompicapi e di tanti nonsense, e secondo me questo è il motivo per cui i bambini lo adorano, perché non è una storia che necessariamente è didascalica, che vuole insegnare necessariamente qualcosa, per questo è arte pura e travalica nella nostra intenzione di suggerire libri per bambini e per adulti, travalica qualsiasi tipo di età e di cronologia ed è destinato a tutti. L'ultima cosa che vorrei segnalare è questa: in questo libro ci sono tantissimi suggerimenti, come ti dicevo c'è la selezione di 22 donne o bambine e quindi di altrettanti 22 libri, e siccome si parla di amicizia, il bello dell'amicizia è in quelle amicizie che già abbiamo, ma in quelle anche che dobbiamo ancora scovare. E allora ci ho trovato e vi lascio con un'amica che è totalmente da conoscere anche per me, quindi mi riprometto io di leggere questo libro e magari ne parleremo nelle nostre prossimi incontri, che è Calpurnia Virginia Tate, che è protagonista del libro che si chiama L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly. È un libro del 2009, è una scrittrice americana, e parla di una bambina che è a metà tra l'Ottocento e il Novecento e che si addentra con fare assolutamente scientifico verso la natura, ed sarà una delle prime naturaliste che troviamo, quindi l'ho trovato molto, molto interessante e uno spunto di curiosità in cui addentrarci tutti.
Grazie Sara Dei, ci sentiamo fra qualche settimana, buona domenica.
Grazie a voi, a presto.
Rumors spread around, your life takes its time, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. And you got the time, and the tip.
Buongiorno Giulia Spisso da New York, sei riuscita a stare al caldo?
Ciao Jimmy, sì sono sempre in casa a cucinare, a provare nuove ricette perché fuori è ancora molto freddo.
Esci fuori di casa con il tuo racconto della galleria della settimana.
Allora, questa settimana vi parlo di un'altra galleria che è una delle top al mondo, come Gagosian, la prima di cui abbiamo parlato, che si chiama Hauser & Wirth, nome un pochino complicato, però è una galleria che è stata fondata nel 1992 a Zurigo, quindi siamo più vicini all'Italia, ecco, da due partner, Ewan Wirth e Manuela Wirth, e Ursula Hauser, quindi capiamo il nome della galleria. E poi negli anni 2000 si è unito un altro partner, quindi nasce come un'azienda a conduzione familiare che però negli anni anche questa ha raggiunto una prospettiva globale, perché successivamente ha aperto, mi sembra anche questa, tre sedi a New York, a Londra, Hong Kong, Monaco, Los Angeles, St. Moritz, Parigi, e aprirà anche a Palermo.
Ah, ecco, mai a Palermo, com'è successo? Sai come mai tra tutte le città italiane abbiano scelto proprio Palermo?
Allora, diciamo che uno degli intenti principali della galleria è quella, come anche ha avuto la galleria continua di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, è quello di, visto che comunque girano molti soldi, è molto ricca, è quella di restaurare edifici storici e adibirli a galleria, creando sempre questo dialogo tra storia e contemporaneità. Proprio ora, all'inizio nel 2026, Hauser & Wirth ha acquistato uno straordinario edificio storico di Palermo che si chiama Palazzo Forcella de Seta, e appunto l'ha acquistato per svolgere un attento restauro, preservandone appunto l'integrità, e creare questo edificio come nuova destinazione culturale aperta a tutti, perché sappiamo appunto che le gallerie vendono le loro opere ma sono aperte gratuitamente al pubblico.
Ma molto interessante, fra l'altro questo sarà una motivazione in più, se ce ne fosse bisogno, di visitare Palermo. Palermo è una città bellissima, con gli edifici, sì. Gli edifici storici veramente, veramente, veramente molto belli, quindi capisco perfettamente l'intento di questa galleria.
Vedete anche le foto perché nel sito ci sono le foto del palazzo, vedete quanto sia grande e monumentale, quindi immagino che sarà veramente uno spazio bellissimo quando aprirà.
Per quanto riguarda artisti che hanno rappresentato negli anni e che ancora portano avanti, qualcosa che conosciamo anche noi, Giulia?
Sì, allora, una delle prime mostre nel 1992, se non mi sbaglio, è stata quella delle opere di Alexander Calder, quelle sculture cinetiche e mobili che avevamo visto perché gli è stato dedicato questo parco scultoreo a Filadelfia.
Sì, mi ricordo perfettamente, sì, sono quelle che si muovono con il vento, fra l'altro.
Sì. E poi ha portato anche molte mostre di Miró, e tra i più contemporanei vediamo Louis Bourgeois, che è quell'artista dei ragni monumentali, ma anche Guston, Eva S, come si dice qua, roster di artisti veramente eccezionali.
Quando sarà pronta la sede di Palermo? Si sa? C'è un preventivo, un'ipotesi?
No, non si sa ancora, perché appunto l'hanno appena acquistata, quindi non hanno ancora dichiarato quando aprirà al pubblico. Io immagino un annetto almeno, ecco.
Qualcos'altro da aggiungere su questa bella galleria?
Questa galleria è veramente particolare, perché non solo realizza esposizioni a livello museale, ma fa anche tantissime attività di educazione, ha programmi di residenza artistica nella sede, per esempio, del Somerset, ha attività editoriali, quindi è una pietra fondante della galleria, e ha appunto questa casa editoriale proprio con sede a New York e a Londra. Ma una cosa molto particolare e diciamo anche molto attuale è il percorso di sostenibilità che ha introdotto da almeno un paio di anni. Quindi è molto, quindi vedete che non è non c'è solo soldi, ma c'è anche la volontà di aprirsi e fare attività proprio per verso l'altro, ecco, non solo verso il denaro.
I soldi però sono un bell'incentivo per fare diciamocelo francamente, poi magari on the side si può fare anche qualcos'altro, però i soldi però... mi sembrano il propellente principale delle attività delle gallerie.
Certo, però comunque non c'è solo quello, ecco. Sono anche aperte a per esempio ridurre le emissioni, fanno anche azioni nella quotidianità della galleria, per esempio, visto che partecipano a molte fiere, di cui parleremo di che cosa sono le fiere d'arte, per esempio passano dal trasporto aereo che veramente produce tantissime CO2 a quello marittimo, oppure utilizzano energie rinnovabili, l'illuminazione a LED per le loro i loro spazi espositivi, c'è veramente un concreto apporto
interessante. Non vedo l'ora che sia aperta quella di Palermo, così o la